Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. La scorsa settimana abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Il re di Babilonia Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme nel 606 e deportò a Babilonia in una prima deportazione una elite di persone tra le quali vi era anche il giovane Daniele e tre suoi amici. Daniele rimase in Babilonia fino sotto il regime del re persiano Ciro, vale a dire circa 70 anni. Quindi il suo ministero e la sua vita coprirono gli interi 70 anni di prigionia. In Daniele 10, al versetto 11, Dio dà il suo giudizio su di lui e dice che è un uomo molto amato. Abbiamo visto la scorsa settimana la fermezza di questo giovane che nella sua giovinezza era molto istruito, molto fermo nel Signore. Non infranse le prescrizioni di Dio e non si contaminò con cibi che Dio aveva detto essere impuri. E Dio onorò questa fermezza, dando a Daniele di interpretare i sogni di Nabucodonosor. Mentre gli altri profeti tennero principalmente messaggi che miravano a un risveglio, Daniele ricevette messaggi divini di carattere storico e chiarificò con estrema lucidità i piani divini a livello mondiale. Nel terzo capitolo, iniziato la scorsa settimana, vediamo Nabucodonosor che aveva decretato che tutti, in occasione di una celebrazione speciale, dovevano prostrarsi davanti a una statua d'oro di 30 metri d'altezza che aveva fatto costruire. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. La creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro il Dio dei cieli che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Seconda cosa che troviamo, creando una statua che era evidentemente un'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa cosa più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Nabucodonosor aveva stabilito una pena terribile per coloro che si sarebbero rifiutati di adorare questa statua. La musica stimolò questa adorazione pagana e puoi essere sicuro che tutti in quella folla si misero con la faccia a terra innanzi la statua, tutti ad eccezione di tre giovani uomini, come leggiamo nei versetti dal 7 al 12 di Daniele, capitolo 3. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre». Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Questa inaugurazione era solo un atto di adorazione esteriore, anche se era praticamente unanime. Può darsi che ci fossero tanti che non erano convinti nei loro cuori, ma non diedero alcuna prova visibile che fossero contrari. Forse furono tentati di giustificare la loro posizione attraverso forme di razionalizzazione, o forse non avevano alcun motivo valido per trasgredire l'ordine del re. Apparentemente, Nabucodonosor designò degli osservatori per prendere nota di qualsiasi irregolarità nel servizio. Questi caldei, che si fecero avanti con le accuse, stavano forse osservando particolarmente questi tre giudei, o perché erano gelosi, o perché avevano qualche ostilità personale contro di loro, visto che i giudei accusati erano tra gli ufficiali di Nabucodonosor. Gli altri giudei in cattività, che avevano posizioni di direzione o non erano presenti a questo incontro, oppure si erano inchinati di fronte alla statua. L'accusa dei caldei davanti al re era molto formale e in accordo con il protocollo. Fecero un'accusa diretta contro i tre ragazzi ebrei chiamandoli per nome. Non ci sono fraintendimenti sui soggetti ai quali si riferivano, sebbene la loro insinuazione «ci sono dei giudei che non ti danno ascolto». Forse assolutamente falsa. Il rifiuto degli ebrei di adorare la statua non era un atto di slealtà verso il re personalmente, era il loro riconoscimento di una potenza superiore. erano obbedienti al loro Dio, e questo si rivelerà attraverso la loro risposta a questa accusa. I tre ragazzi ebrei, infatti, proclamano la potenza di Dio, come leggiamo nei versetti dal 13 al 18 di Daniele, capitolo 3. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: «Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Nabucodonosor, irritato e furioso, abbiamo letto nel versetto 13, quest'uomo aveva un problema, mancava totalmente di autocontrollo. Il re chiese loro se l'accusa fosse vera, si rifiutavano di adorare i suoi dei e la statua che aveva fatto erigere? Comunque, dà loro l'opportunità di cambiare idea e di inchinarsi davanti alla statua. A questo punto, però, la loro sottomissione sarebbe un disonore peggiore di quello che sarebbe stato in principio. Nabucodonosor ripete nuovamente la pena per il rifiuto, e anche se ha precedentemente sentito del loro Dio, assicura loro che costui, Dio, non è in grado di liberarli. I tre giovani giudei si rivolgono a Nabucodonosor, ma non dicono: «O re, possa tu vivere per sempre», come facevano sempre gli altri. Dicono: «Noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto». Significa che hanno attentamente valutato le conseguenze del loro rifiuto a obbedire al re. Hanno preso in considerazione il costo e non avevano bisogno di dare una risposta. In altre parole, dando quella risposta al re, non si preoccupavano per il loro benessere. I saggi della Babilonia avrebbero consigliato agli ebrei di inchinarsi e di adorare, ma Dio aveva detto: «Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti». Così è scritto in Esodo 20, nei versetti dal 3 al 6. Questi ragazzi ebrei furono quindi fedeli a Dio e ebbero bisogno di una grande quantità di coraggio per assumere quella posizione. Lo spiegano chiaramente: se è nella volontà di Dio, egli ci libererà dalla tua mano. Senza riguardo alle conseguenze, questi tre si proposero di servire Dio e non l'idolo di Nabucodonosor. Vediamo le conseguenze del gesto dei tre amici di Daniele, nei versetti dal 19 al 27 del capitolo 3. Allora Nabucodonosor si infuriò, e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, o re». «Eppure», disse ancora il re, «io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dei». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori». E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Il re si infuriò. Abbiamo già visto come Nabucodonosor avesse un temperamento incontrollabile. In un estremo scatto di emotività, Nabucodonosor, questo sovrano, sfogò la sua rabbia contro questi uomini che aveva precedentemente favorito. Il fuoco nella fornace doveva essere fatto 7 volte più grande, più rovente del solito. Questo non era necessario. L'assurdità di ciò che dice rivela cosa c'era nel suo cuore, come la sua mente fosse fuori controllo. Furono gettati completamente vestiti nel grande forno infuocato. La fretta, l'alta temperatura, fecero sì che coloro che li gettarono dentro, cioè gli schiavi, morissero loro stessi a causa delle fiamme. E questa fornace a quanto pare era aperta, e questo spiega come le fiamme e il calore raggiungessero le persone che avevano gettato dentro i giovani. Nabucodonosor si aspettava di vedere bruciare questi uomini subito, così fu sbalordito nel vederli vivi che camminavano in mezzo al fuoco. Un altro fatto sbalorditivo era vedere un quarto uomo che Nabucodonosor descrisse di essere come un figlio degli dèi. A quel tempo Nabucodonosor non possedeva nessuna conoscenza dell'Iddio vero e vivente, sebbene Daniele gliene aveva parlato. Non avendo nessuna percezione spirituale, Nabucodonosor poteva soltanto testimoniare della sua insolita apparizione. Sembrava un figlio degli dèi. Alcuni pensano che il quarto uomo fosse il figlio di Dio, il Cristo preincarnato, ossia una sua manifestazione. La preservazione di questi uomini fedeli nella fornace ardente fu miracolosa. Non c'è altra spiegazione. O l'accetti, oppure la rifiuti. O il libro di Daniele rappresenta male le cose, oppure racconta la verità. Secondo me ci sono tanti miracoli nella scrittura che gli uomini razionali hanno cercato di annullare mediante spiegazioni. Per esempio, Gesù non avrebbe camminato sull'acqua, ma sulla riva. E i discepoli avrebbero pensato che stesse camminando sull'acqua. Il figlio della vedova non era morto davvero, pensavano soltanto che lo fosse. E Gesù semplicemente lo svegliò. Quel genere di linguaggio ambiguo è ingannevole, ipocrita. O credi a questi miracoli, oppure non ci credi. Non possono essere gettati 3 uomini in una fornace ardente senza essere assolutamente distrutti, a meno che non si sia svolto un miracolo. Io credo sia accaduto un miracolo. E tu? Gli eventi registrati in questo capitolo sono avvenimenti storici, ma dobbiamo anche prendere nota che lasciano intravedere un dipinto profetico del periodo della grande tribolazione. La fornace ardente rappresenta la sofferenza che accadrà durante la grande tribolazione. Quest'uomo, Nabucodonosor, rappresenta l'ultimo grande imperatore romano che avrà influenza mondiale. Questa statua d'oro rappresenta l'orrore della desolazione del quale parlò il Signore Gesù. Questi 3 ragazzi ebrei, rappresentano la rimanenza che sarà miracolosamente preservata durante il periodo della grande tribolazione. E poi, in maniera del tutto interessante, Daniele non viene affatto menzionato in questo capitolo, non c'era. A quanto pare, non agiva esclusivamente come corte di giustizia suprema, ma anche come primo ministro del regno, era fuori per affari del regno, fuori in qualche parte. Nel quarto uomo presente nella fornace, vediamo che il Signore era lì, con loro. Sarà con loro anche nel giorno della grande tribolazione, con coloro che sono suoi, mentre attraversano le tribolazioni di quel periodo. Amica, amico, lui è con te, è con me oggi, mentre attraversiamo le nostre prove, le nostre tribolazioni. Lui disse, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Così è scritto in Giovanni 16, al versetto 33. Disse anche, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, come scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, versetto 20. Promette di non lasciare, promette di non abbandonare mai i suoi. Nabucodonosor riconosce che questi 3 sono servi del Dio Altissimo. Penso si stia avvicinando un po' alla conoscenza di Dio. Questi uomini uscirono dalla fornace senza che nessun capello si fosse bruciato e non c'era neppure l'odore di fumo nei loro indumenti. Questo è chiaramente un miracolo, non vi pare? A questo punto vediamo il decreto di Nabucodonosor concernente l'Iddio degli ebrei, versetti dal 28 al 30 di Daniele, capitolo 3. Nabucodonosor prese a dire, «Benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach, di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque, a a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del dio di Sadrach, Mesach e Abednego, si è fatto a pezzi, e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Nella benedizione che il re esprime non c'è un coinvolgimento personale, ma riconosce l'onnipotenza del Dio vivente, la sua potenza nel liberare questi tre uomini. Ammette che loro Dio è superiore al suo. Questa è la convinzione di Nabucodonosor. Nel prossimo capitolo, invece, leggeremo la sua testimonianza personale di conversione. Io credo che arrivò alla consapevolezza del Dio vivente e vero. Ci è voluto molto tempo perché quest'uomo uscisse dal paganesimo e dalle barbarie nelle quali era immerso. Ora questi tre ebrei hanno ottenuto di nuovo il favore di Nabucodonosor. Hanno avuto due volte la sentenza di morte su di loro, due volte sono stati liberati miracolosamente, due volte hanno ottenuto dei vantaggi. Il Signore Gesù è in grado di salvaguardare i suoi nel mondo, oggi, come lo ha fatto con Sadrach, Mesach e Abednego. Questo dovrebbe essere un pensiero confortante per molti di noi. Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 27 e 28, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». E ancora in Giovanni, al capitolo 17, al versetto 11, è scritto, «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi». E continuò, «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». In Ebrei al capitolo 7, al versetto 25, leggiamo, «Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro». E infine Paolo scrisse, «È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno», come è scritto in 2 Timoteo 1, al versetto 12. Amico, amica, tu ed io oggi stiamo vivendo in un mondo nel quale avremo grandi fastidi. Alcuni dei figli di Dio vengono messi in una fornace ardente, ma lui è capace di preservarli persino lì ed è in grado di portarli fuori da lì. A volte noi semplicemente non confidiamo nel Signore come dovremmo, non abbiamo la fede di questi tre giovani ebrei. E mi fermo qua, con queste riflessioni attorno alla fiducia che questi tre ragazzi avevano in Dio, un esempio sicuramente da imitare da parte nostra. Appuntamento allora domani. Ciao.